col cinturone sopra.
Infatti questo, avvocato, allora mi fa pensare che quello, l'uomo che è ritratto alle spalle della donna, io lo attribuirei direttamente a un ufficio prevenzione generale. La donna e gli altri dietro, che hanno un casco e soprattutto una tenuta da OP, mi sembrano più riconducibili a un reparto prevenzione crimine. Questo perché? Perché il reparto prevenzione crimine, che ha anche questo tipo di come dire, abbigliamento nella sua disponibilità, se è stato impiegato e non estemporaneamente per finalità di questo genere, tant'è che il reparto prevenzione crimine ha lavorato anche con i pattuglioni e molti di quelli hanno pure lavorato anche lì, poteva avere scelto di utilizzare quel tipo di abbigliamento perché più strettamente connesso al tipo di attività che stava per compiere nella fascia serale e o notturna.
Ho capito.
Adesso non so se
no, ho capito, per quanto è possibile lei, cioè, diciamo, quantomeno ha escluso che si trattasse di un reparto mobile,
no,
in certezza.
Questo assolutamente.
E vorrei invece farle vedere un attimo quell'immagine che le era stata mostrata prima per errore. Se possiamo andare a quell'altra immagine che già ha visto, quella dove ha riconosciuto Burgio.
Sì.
Vicino al Magnum. Era un filmato, sì, brevissimo. Perché ovviamente la domanda non riguarda Burgio, ma riguarda le persone che sono intorno al Magnum, che anche quelle hanno una divisa di un certo tipo, e poi le chiedo di dirmi se è in grado di dire a che reparto appartengono. Forse non era questa, forse era forse era quella precedente che abbiamo fatto vedere, dove si vedeva, forse ho dato un'indicazione sbagliata io.
Così ha parlato per attorno al Magnum, no?
Sì, ho dato un'indicazione sbagliata io, era l'altra immagine che avevamo fatto vedere, perché ricordo che, o comunque facciamo andare l'immagine, forse ricordo male, se vede, ma mi pare di no, io almeno qua che si vede un po' scuro non vedo. Ecco, se lei vede, io nello schermo.
Vedo nella stessa immagine nella quale in precedenza.
Sì, esatto. Esatto.
Peraltro qua c'è il personale del pattugliatore della
Carabinieri. No, le chiedo se ha identificato qualcuno, ovviamente appartenente alla polizia.
No, non ho. Anzi, le dirò che dall'immagine così mi sembra più personale del battaglione Carabinieri.
No, allora era quell'altra, ho sbagliato a dare l'indicazione alla procura, mi ha fatto vedere.
Io ho visto due immagini, una in cui Burgio scendeva da lungo il marciapiede vicino al palo della luce, mi aveva detto vicino al palo della luce, quella è un'immagine in cui c'ero fermato accanto a lui.
Allora, io ho visto un'immagine, avvocato, 234, parte seconda, c'era una progressiva 46-31, mi pare, non vorrei dire. Perché avevo visto, malgrado qua non si vede benissimo, determinate cose, però.
Sì, sì, deve essere.
Io avevo annotato 46-31.00, quindi non questo, qui vedo 28-27. Qua di prima, allora forse ho notato male. Forse si vede dopo, qua un po' più avanti, insomma, se la troviamo.
Andiamo al 46-31.00, dove ha puntato l'avvocato.
Ma era quella di prima. Ecco. Mi riferivo a questa che ricordavo.
Lei mi dice tutto questo personale della Polizia di Stato in divisa, che idea di appartenenza di ufficio?
Se non è in grado di riferire, di dire a che ufficio dipendono.
Per come vestono? Per la presenza di personale maschile? Io direi che personale del reparto mobile.
E quindi questo lei dice è reparto mobile?
Sì.
Cioè, reparto mobile.
Mi dà l'idea di essere personale del reparto mobile.
Reparto mobile ovviamente diverso da quello del settimo nucleo. Cioè non è il settimo nucleo.
Sì, ecco. È diverso dal settimo nucleo.
È il reparto mobile ordinario, con la divisa ordinaria del reparto mobile.
No, aspetta, facciamo una precisazione. Il primo reparto mobile di Roma comprende 380,
sì, sì, certo.
Il nucleo sperimentale antisommossa guidato dal dottor Canterini e dal dottor Fournier nell'ingresso della Diaz
aveva un abbigliamento particolare esclusivo del nucleo sperimentale antisommossa,
che non è questo,
che non è assolutamente è questo,
era esattamente quello che intendevo.
Questo, in ipotesi, può essere personale del primo reparto mobile di Roma, come può essere il reparto mobile di Genova, come può essere il reparto mobile di Torino, o dello stesso direzione centrale affari generali di cui faceva parte Truglio e Burgio, Troiani e Burgio, alla stessa identica maniera, non avendo la prova di chi c'era o chi non c'era.
Proprio questo lo stavo chiedendo, non ho altre domande, grazie.
Sono altre domande?
No.
Sì, io se mi è consentito riprendere l'esame, ma volevo alcune precisazioni in relazione a domande poste dalla difesa. Allora, partiamo dall'affermazione acquisizione, dal problema acquisizione dati dai gestori. E sono state poste delle domande in relazione all'acquisizione di questi dati e in particolare alla trasmissione dei dati sul supporto cartaceo. D'accordo? È stato ricordato il provvedimento dell'autorità giudiziaria, cioè la richiesta di esibizione, che nella sua parte, glielo ricordo, dispositiva letteralmente dice ordina ai gestori eccetera eccetera l'esibizione della consegna in copia cartacea di quanto sopraindicato, se espressamente richiesto dalla PG la documentazione deve essere fornita anche sul supporto magnetico floppy disk, delegando per l'esecuzione ufficiale di PG e patente della questura della squadra mobile, i quali dovranno relazionare questa G in merito all'esito del servizio e allegare i tabulati acquisiti.
Sì, allora, quando è datato quel provvedimento, signor pubblico ministero?
8702, sono tutte
8 luglio.
Sì.
No, io glielo chiedevo perché era in funzione dell'autorizzazione a noleggio di Intercept.
Perché non ho mai
detto Intercept era strettamente connesso all'acquisizione su floppy e sul formato.
Non andiamo bene, nel senso che questo è un dato che facilmente riscontrabile, nel senso che questo è il nostro provvedimento standard,
sì,
fatto a stampone, nel senso che la Procura di Genova non usa se non questo tipo, cioè, di richiesta di esibizione con la stessa parte dispositiva, punto e basta, quindi è un dato, diciamo, di esperienza. E bene, questo, la domanda è, visto che la parte dispositiva è di questo tenore, le risulta che il gestore interessato di volta in volta, Wind, TIM, Omnitel, eccetera, eccetera, abbia sempre ed in ogni occasione trasmesso quando lei era, diciamo, a Genova, quindi a sua personale e diretta esperienza, essendo stato uno di quelli che per primi ha ricevuto i dati. Le risulta che tutti i gestori hanno trasmesso i dati originariamente anche in supporto cartaceo, sì o no?
Io ritengo di sì per quanto riguarda alcuni gestori, perché ricordo che personale della squadra mobile, quindi non del mio gruppo di lavoro, diciamo così, della squadra mobile si recava periodicamente a Torino e a Milano, dove hanno sede le direzioni, mi pare, di Vodafone, di Omnitel all'epoca, di TIM, per ritirare anche il supporto cartaceo.
Benissimo.
C'erano altri gestori che mandavano direttamente ed esclusivamente in prima battuta su posta elettronica.
Su?
Posta elettronica. Su supporto telematico, diciamo così.
Benissimo. Allora, la sua risposta è
sì per alcuni gestori, quindi, nell'immediatezza.
Ovvero, revociata, non tutti i gestori,
tutti i gestori
hanno trasmesso il cartaceo. Benissimo. Lei ha ricevuto i dati che sono stati trasmessi dai gestori fino, diciamo, a quando non è andato via.
Sì.
Giusto?
Sì.
Questi dati che provenivano dai gestori, se ho ben inteso, sono stati trasferiti.
Riversati, trasferiti.
In maniera integrale
con un procedimento di acquisizione automatica che fa il sistema Intercept, perché questi dati devono essere o trasferiti su floppy o su CD, o praticamente vengono elaborati in maniera tale che il dato, così come arriva, trasformato in documento XLS, viene immesso, immagazzinato autonomamente dalla macchina, senza intervento meccanico, diciamo.
Se Wind, ad esempio,
trasmette il traffico relativo all'utenza XXX appartenente alla persona Y, questo dato che proviene dal gestore è stato inserito nel programma Intercept,
esatto.
Sì, o no?
Sì,
integralmente.
Integrale, così come era pervenuto.
Benissimo, abbiamo chiarito questo.
Sì.
Questa affermazione sembrerebbe contraddire le sue successive risposte alle domande della difesa che le hanno fatto notare. Ma come? Ad esempio, il traffico telefonico del prefetto Andreassi, stampato, diciamo, in supporto cartaceo, sembra essere ridotto a due telefonate, eccetera, eccetera, e qui ne risultano, così come quello di altri, centinaia. La sua risposta, se ho ben inteso, è: c'è stato un processo di selezione per, come dire, finalità investigative, e questo processo di selezione ha avuto come criterio la comunicazione fra gli indagati.
Sì.
Ho capito bene?
Sì, non solo. La perfeziono. Perfeziono la risposta, se mi dà la possibilità. È ovvio che tutti i traffici, nella loro interezza, contenessero 50, 100 o 200 numeri di telefono, venivano visionati da me e dai miei collaboratori. Il problema qual è? Che la fase degli intestatari dei numeri di telefono, chiamanti e chiamati, avveniva con una scansione temporale più lunga. La macchina era già nelle condizioni da subito di dirmi chi erano e quali fossero le telefonate riconducibili agli altri soggetti di cui si disponeva l'acquisizione tabulati. Ecco perché per me, nell'immediatezza, avevo un dato, non so se la Corte ha compreso, in cui se avevo 100 telefonate, potevano essere 95 telefonate con un numero di telefono che alla Polizia di Giustizia non diceva niente, e 5 la macchina la evidenziava subito perché faceva l'abbinamento in automatico tra il nominativo e l'intestatario, che era già immagazzinato come dato nella memoria del computer. Quindi la prima cosa che potevo fare è dire: tizio ha sicuramente avuto contatti con Caio, verifico una volta che mi arriveranno gli intestatari delle altre utenze fisse o radiomobili se ha avuto contatti di interesse anche con soggetti non inclusi nei tabulati telefonici. Questa è stata, come dire, la linea di
indirizzo. La prego di rispondere, però, perché sennò perdo il filo anche logico e non riesco a farle dire quello che mi interessa forse sapere.
Sì.
Allora, la mia domanda precisa, che rispondeva ad una, che riceveva una risposta precisa e limitata, poi aggiungeremo le altre cose, è se il dato integrale è stato caricato su questo programma Intercept.
Sì.
Quindi Win trasmette mille numeri, mille numeri sono caricati. Punto. Dopodiché c'è stata una selezione, se ho ben capito,
sì,
a fini investigativi per quanto riguarda l'attività di elaborazione dei dati, nel senso di incrocio di telefonate.
Esatto.
Ho capito bene? Benissimo. Mi è sembrato di aver capito dalle sue risposte alle domande della difesa che il criterio di selezione fosse la comunicazione fra gli indagati, sicché avrebbero dovuto essere state scelte la comunicazione fra le persone oggetto di indagine. Sì o no? Ho capito male?
Sì, in via preliminare sì.
Bene, però in via preliminare è già una cosa.
No, fondamentalmente sì. Allora, la risposta è sì.
Benissimo.
La priorità, la priorità era questa.
Benissimo. Successiva domanda. Dall'esame dell'unico cartaceo che ho a disposizione, cioè di elaborazione dei dati, cioè di incrocio di questi dati, che riporta una sequenza cronologica, cioè dalle ore, che so, 19 fino alle 19 del giorno seguente, dal 21 al 22, io trovo che dalle telefonate incrociate questo criterio non è seguito, perché ci sono apparentemente in sequenza cronologica tutte le conversazioni effettuate dalle utenze dei singoli interessati, perché ci sono palesemente delle comunicazioni, le faccio esempio, Hotel Bristol Sgalla non è una comunicazione fra indagati, ci sono numerose telefonate che ciascuno dei soggetti, come dire, di interesse i cui tabulati sono stati acquisiti comunicano con persone del tutto estranee, si deve ritenere essere persone private, familiari o amici o quant'altro. Quindi mi sembra che il criterio di selezione della comunicazione tra gli indagati non possa spiegare completamente la elaborazione di questo quadro sinottico.
Perfetto, allora lei mi viene giustamente in soccorso, perché non ricordavo che le acquisizioni di tabulati non hanno riguardato solo e unicamente persone sottoposte ad indagine, ma hanno riguardato anche soggetti che non hanno mai rivestito la figura di indagati, ma i cui contatti potevano essere rilevanti ai fini dell'ipotesi investigativa. Lei giustamente mi ha citato adesso a mo' di esempio il cellulare del dottor Sgalla, ricordo che è stato uno di quelli per i quali si era chiesta l'acquisizione tabulare,
certo.
Ragion per cui se lei se lo ritrova sulla tavola sinottica...
Mi perdoni, certo, nella tavola sinottica devo ritenere che ci siano tutte le conversazioni, mi scusi, dei soggetti i cui tabulati sono stati richiesti. Il dottor Sgalla era fra questi,
sì.
D'accordo, quindi il dottor Sgalla non è mai stato indagato, non è un indagato, ma era un soggetto il cui tabulato è stato acquisito. Benissimo. Ma non dicevo questo, ci sono telefonate di soggetti indagati, facciamo un nome a caso, il dottor Mortola, che telefona a numeri di telefono che non sono di altri indagati o di soggetti di interesse, ma presumibilmente a familiari o a persone del tutto estranee.
E sono ricompresi in quella tavola?
Sì, sono ricompresi in questa tavola. È per questo che le dico che mi sembra che questo quadro sinottico non possa essere spiegato con il criterio di selezione che lei mi ricorda. Mi sembra per la esposizione, per l'assemblamento dei dati, che sia, e così posso dire, la procura l'ha sempre inteso, un quadro sinottico delle conversazioni.
C'è obiezione, Presidente.
Va bene? Allora, mi sembra dalla lettura di questo quadro sinottico che si possa arguire dalla lettura un criterio cronologico, cioè dalle ore 19
opposizione, signor Presidente,
la lettura del documento
opposizione, perché si sta tentando di introdurre una versione da far dire al testimone. Mi sembra che ci sia un criterio cronologico, il testimone non l'ha mai detto,
ma seguo io intanto. In questo caso il pubblico ministero stia controesaminando il testo indicato dalla difesa, e a questo punto può benissimo fare queste domande.
Ora si dica che io ho riesame dopo.
Lei ha già esaminato, mi perdoni, non ho il controesame, ma ho l'esame,
sono tre fasi, l'ho indicato in lista, cioè l'esame, Presidente.
Lei potrà poi fare tutte le domande che vuole, se ci sono degli altri argomenti, prego, vuole rispondere.
Comunque io non ho problema a eliminare la suggestività di, perché ho messo il test di fronte a un elemento obiettivo, cioè che è un quadro sinottico che è palesemente non ordinato secondo il criterio unico che ha ricordato il testimone. La mia domanda può essere: ricorda se ci fossero accanto a quello che ha indicato altri criteri di selezione? Se va bene così, cioè non elimino anche la...
No, signor pubblico ministero, io posso rispondere per quello che è a mia memoria.
Certo.
Quando ho, e non so neanche se prodotto, lavorato su tabulati telefonici, di cui peraltro conoscevo la loro completa interezza, perché il dato, come l'ho detto, così come arrivava veniva immagazzinato, io ho lavorato esclusivamente sulla base della sequenza dei contatti o tra indagati, perché già rivestivano quella veste o tra gli indagati e le persone delle quali avevamo chiesto l'acquisizione tabulare in una loro scansione cronologica, facendo a beneficio del pubblico ministero delle cartelle a mo' di bozza di lavoro in cui si diceva soggetto per soggetto, tizio ha 22 contatti, Caio ne ha 44.
Allora aspetti, forse le faccio una domanda.
Io su quello ho lavorato. Io non so se il dato di cui lei dispone adesso
mi perdoni, esatto, mi perdoni, volevo aggiungere al punto. Allora, che può essere la chiave di volta di tante domande a cui lei ha cercato di rispondere. Ha lei elaborato il quadro sinottico trasmesso alla Procura? Quindi, cioè, quel... Mi scusi, allora, perché c'è un equivoco davvero di fondo rispetto alle domande che sono state rivolte a lei oggi, ma sono in corso anch'io perché onestamente non c'è alcune circostanze che ho appreso oggi in particolare. Lei non ha elaborato il quadro sinottico e i tabulati a cui faceva riferimento, quei contatti, sono riferibili a, come dire, esiti parziali di dati che fino a quando lei è stato a Genova incaricato di, venivano trasmessi dai gestori.
Perfetto, e ricordo anche come erano collazionati a beneficio dell'ufficio del pubblico ministero, e le dirò di più. Io non conosco, infatti, quando l'avvocato mi ha fatto vedere quel tabulato, io non ne ho riconosciuto la veste grafica con quell'intestazione tabulato riferibile al dottor Ferri dal AL, perché il sottoscritto cosa faceva? Una volta che i dati erano stati immessi nel sistema di Intercept, faceva una copia che io chiamavo bozza di lavoro, sulla quale me la trasferivo sul mio computer, perché quel dato ineliminabile rimaneva all'interno di Intercept, e cercavo di visionare,
è chiaro,
poi
cioè,
ho fatto delle stampe che non sono quelle...
Sono soddisfatto della sua risposta, mi permetto di fermarla se non c'è obiezioni, perché, ecco, io a questo volevo arrivare. Lei non è l'estensore del quadro sinottico, i criteri di selezione a cui lei faceva riferimento sono i criteri di selezione da lei utilizzati nell'ambito di questi dati parziali che arrivavano, lei quindi non ha compilato questo. Chiederemo a chi ha trasmesso, e c'è una mano, è un estensore, è un utente all'ufficio della procura, come ha elaborato il quadro sinottico, sulla base di quali criteri e dettati da chi. Questo è una cosa che mi fa piacere dover apprendere e sapere a chi occorre chiedere spiegazioni.
Ecco, dottor Giuca, mi scusi, non è un'opposizione, facciamo 31 così evita che poi faccia una domanda. Io se lo sa dire, almeno risolviamo.
Io guarda, se per questo ignoro anche la data.
Anch'io sono stanco come voi, e quindi vi imploro di farmi terminare con le altre domande, anche perché il Presidente mi sembra volesse farne a sua volta alcune. Il filo l'ho perso adesso. Lo so. Vabbè, diciamo che il quadro sinottico è stato fatto dopo il suo ritorno a Palermo. Quei dati parziali che lei ha elaborato, mi è sembrato di intendere che fossero finalizzati al compimento di atti di indagine, vedi l'accertamento di cui lei in questo dibattimento oggi ha riferito, cioè l'incrocio fra le telefonate in relazione al filmato o atti
strutturali.
Benissimo, perfetto, è già un contributo di chiarezza, quindi non le chiedo più niente rispetto all'assemblamento generale, però devo intendere come a sua conoscenza diretta il fatto che il gestore e alcuni gestori hanno trasmesso solo in via in telematica i dati, e quindi non c'era supposto cartaceo. I dati che provengono dal gestore sono entrati in possesso della presa giudiziaria e scaricati su questo programma Intercept.
Ecco. Esatto, senza possibilità, non dico di manipolazione in senso tecnico, cioè di che ci fosse una modifica di quel dato, perché il dato come arrivava veniva caricato nel software
del... solo per conoscenza storica, perché come il Tribunale sa sono acquisiti e si è chiesta la produzione dei decreti, delle richieste di esibizione e delle risposte dei gestori e dell'integrale acquisizione dei dati. Quindi oggi quei dati sono integralmente acquisiti in tutta la loro estensione, che può confrontarsi con la sintesi, eventualmente, o l'elaborazione della pregiudiziaria che apprendiamo adesso lei direttamente non ha fatto in questo quadro sinottico. Benissimo. Una precisazione però importante su circostanze che forse lei ha avuto modo di apprendere. Il dottor Mortola, è stato detto forse incidentalmente, non utilizzava, in risposta a una domanda, il suo cellulare. È un dato a sua conoscenza questo?
Non utilizzava il suo cellulare perché nel momento in cui abbiamo focalizzato quell'immagine non ci sono telefonate del dottor Mortola né in ingresso né in uscita. Peraltro lo stesso traffico telefonico del dottor Mortola sull'utenza che noi di cui noi avevamo l'acquisizione dei dati è molto limitata quel giorno. Posso riferire il motivo per il quale, perché il cellulare del dottor Mortola quel giorno si era scaricato.
Vabbè, però abbia pazienza, lei non è direttamente a conoscenza di questa
finire, no, scusi, io mi oppongo a questo freno.
Ma perché in realtà mi sembra che riferisse una cosa di cui non è a conoscenza diretta.
Facciamogli finire la risposta.
Allora, se il test non è a conoscenza diretta del fatto che si era scaricato il telefono del dottor Mortola, non ce lo può riferire.
Non lo riferisco.
Sì, ho capito, ma tanto l'aveva già detto.
Non era quello del dottor.
Signor Presidente, lo posso considerare un dato pacifico. Se la difesa interessa farla entrare, per me non va bene. Se lo vuole dire che si era scaricato, per me va bene quello che avviene, cioè non c'è problema. L'ho frenato a garanzia delle regole, ma comunque vedo solo per questo, perché la regola valga sempre in ogni occasione. Ci sono altri soggetti di interesse i cui tabulati si sono acquisiti che ad esempio dalle riprese filmate non danno segno, diciamo, di vita, quindi si può supporre che utilizzassero altri cellulari? Che lei ricordi e sulla base di segni che ha fatto lei?
Segni di vita nel senso di totale assenza?
No, nel senso che
non ricordo.
Come ha spiegato adesso,
noi vediamo la circostanza appena avvocato del dottor Mortola, noi abbiamo da quelle immagini dell'acquisizione da Bulati la prova che il dottor Canterini, almeno in quelle immagini, utilizza un cellulare diverso da quello a lui in uso e per il quale avevamo il tabulato telefonico acquisito.
Ha detto Canterini?
No, ho detto volutamente il dottor Canterini, perché in quelle immagini sia il dottor Mortola che il dottor Canterini sono al telefono con cellulari di servizio o privati diversi da quelli per i quali avevamo il tracciamento telefonico.
Ho capito.
Non vi sono altre domande?
Intanto no, ormai l'ho perso, ormai
già perso.
Alle 7 non posso stare imbarcato.
Io l'ho già perso. Le domande che volevo fare erano più o meno quelle che poi ha fatto il pubblico ministero. L'unica precisazione, se lei è in grado di darcela, perché né io né lei, come abbiamo detto, siamo tecnici telefonici, questo problema della cellula di Pontremoli potrebbe mica essere derivato dall'attivazione di un servizio di trasferimento di chiamate o al telefono cellulare o al telefono fisso?
Presidente, le ripeto, se fossi un tecnico potrei illuminarla su quella che mi sembra anche un'ipotesi interessante. Io l'unica cosa che noto in questa cosa è che la volta in cui si attiva la cella di Pontremoli e la Corte stabilirà come e perché risulta questo dato, la conversazione non è comunque sia riguardante soggetti, diciamo, la cui acquisizione tabulati, voi come testi, voi come persone indagate, era lì. Che cosa voglio dire? Che il discorso che lei faceva, cioè di un possibile trasferimento di chiamata, non ha comunque riguardato un cellulare di cui comunque avevamo il tracciamento, perché sarebbe stato drammatico trovare questo dato Pontremoli e ritrovarcelo anche se era in conversazione con un altro appartenente alla Polizia di Stato di quale avevamo il tabulato, che invece ce lo dava a Genova, e allora sarebbe nato il problema che questo dato Pontremoli veramente metteva in discussione tutto. Il fatto che sia stata una conversazione privata con un soggetto privato, mi pare una donna, può essere e può fare accedere alla sua ipotesi.
Credo che non ci sia nient'altro. Teste può andare, la ringraziamo.
Grazie a voi
e arrivederci.
Gente, temo però che il
principale testimone che avrebbe dovuto riferire anche su queste circostanze sia proprio quello, il dottor San Filippo, che è impedito, ha avuto un grave lutto in famiglia, quindi non potrà presenziare domani. Vedremo un attimo se possiamo recuperare parzialmente con l'altro testimone, che dovrebbe essere in fase successiva subentrato alle indagini del dottor Salvemine, quindi potrebbe anche essere a conoscenza di parte di queste circostanze che sono emerse oggi di interesse. Quindi sono due testimoni, il dottor Borrè, il dottor Cavallera, ma anche